Allora, siamo arrivati a Genesi 15 e in questo capitolo abbiamo un patto che Dio fa con Abramo. Ho perso il sermone. Speriamo di ricordarmelo. Abbiamo un patto che Dio fa con Abramo e ci sono degli aspetti che possono sembrare magari un pochino complicato, nel senso che non abbiamo mai sentito, però sono molto importanti per poter capire questo capitolo. Adesso lo leggiamo e poi vediamo tre cose. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima». Abramo disse: «Dio, Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». E Abramo soggiunse: «Tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede». Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: «Questi non sarà il tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Il Signore gli disse ancora: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese, perché tu lo possegga». Abramo chiese: «Dio, Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso?» Il Signore gli rispose: «Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione». Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuno a metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, Abramo li scacciò. Al tramonto del sole un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda, cadde su di lui. Il Signore disse ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta ancora fino al colmo». Ora, come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante, una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: «Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. I Chenei, i Chenizei, i Cadmonei, gli Ititi, i Ferezei, i Refaim, gli Amorei, i Cananei, i Gergasei e i Jebusei». Allora, ci sono delle parti di questo capitolo che non ci sono familiari. Cos'è questi animali tagliati in mezzo? Cos'è che sta succedendo in questo momento? Questo capitolo è un capitolo chiave, un capitolo cruciale. Infatti, l'Apostolo Paolo usa questo capitolo 2 volte nel Nuovo Testamento. In Romani 4, l'Apostolo Paolo usa l'esperienza di Abramo, il versetto 6, in questo capitolo, per dimostrare che l'unico modo per essere giusti davanti a Dio non è tramite le opere, ma tramite la fede. Paolo dice: se vogliamo essere giusti davanti a Dio, dobbiamo fare come Abramo, perché Abramo fu giustificato, fu reso giusto davanti a Dio per la sua fede nel Signore. Quindi se noi vogliamo i nostri peccati perdonati, se vogliamo essere salvati, l'unico modo è come Abramo: dobbiamo credere. E se crediamo, Dio ci conterà questo come giustizia. Quindi questo capitolo è cruciale, ha a che fare con la nostra salvezza, con la salvezza degli empi. Però l'Apostolo Paolo lo usa anche nel libro dei Galati, quando scrive ai Galati. In quella chiesa il problema era il legalismo. I credenti volevano conquistare l'amore di Dio. I credenti pensavano: se voglio veramente essere parte del popolo di Dio, devo fare certe cose. E Paolo usa l'esempio di Abramo e dice, non lo capite che Abramo fu salvato per la promessa che Dio gli fece? Che per quella fede che lui ha avuto nella promessa è stato salvato? Quindi, se voi siete i figli di Abramo, fate come Abramo e credete in Gesù. È cruciale questo capitolo. Per l'Apostolo Paolo, non per me, per l'Apostolo Paolo, la comprensione di questo capitolo spiega chiaramente che la salvezza è per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Ma questo capitolo è cruciale perché c'è un argomento cruciale. Nella mia ultima chiesa in Scozia, uno dei membri era un professore di Antico Testamento. Il suo lavoro era insegnare l'Antico Testamento. Probabilmente lui, quando leggeva la Bibbia per conto suo, leggeva in ebraico. E io un giorno, molto intelligentemente, gli ho detto, se c'è un commento, se vuoi dirmi qualcosa ai miei sermoni, sentiti libero. E lui l'ha fatto. E lui mi ha detto, in quel sermone che hai predicato mercoledì, non hai fatto riferimento al patto, ok? Il patto è il modo in cui Dio si relaziona con gli uomini, tramite il patto. E qui abbiamo un patto che Dio fa con Abramo. Allora, questa idea del patto è così importante nella Bibbia che c'è un ramo della teologia che si chiama la teologia del patto. Ci sono teologi, ci sono studiosi, e quello che loro fanno, studiano il patto, come Dio si relaziona con gli uomini. Allora, questo può sembrare difficile, ma tutti noi abbiamo delle alleanze, dei patti. Io ho un patto con Elisabetta. Se tu sei sposato, hai un patto con tua moglie. Tu hai promesso certe cose, sei impegnato a certe cose, e tua moglie si è impegnata in altre cose. Come nazione in Italia ne abbiamo un'alleanza con l'Unione Europea. Ci sono degli accordi, delle alleanze. Abbiamo delle responsabilità e dei diritti. E così alla Francia, alla Germania e così via. E così è con Dio. Allora, queste tre citazioni vengono da un documento storico che si chiama la Confessione di Fede di Westminster, un documento molto conosciuto nell'ambiente anglosassone. E dice che la distanza fra Dio e la creatura, e l'uomo, è così grande che sebbene le creature dotate di ragione debbano obbedienza come creatore, esse non avrebbero mai potuto godere un rapporto con lui prima che egli non avesse condisceso liberamente a stipulare con essi un patto per regolare questo rapporto. Cosa dicono queste persone qua? Dicono che c'è un abisso tra noi e Dio. Dio è così grande, noi siamo così piccoli, noi siamo così peccatori, lui è così santo. L'unico modo per avere un rapporto con questo Dio è per Dio di venire giù da noi e decidere come è possibile questo rapporto. Ok? È come un re. Noi siamo così poveri, siamo così lontani da lui, così distanti da lui. L'unico modo che noi abbiamo per conoscere questo re, per avere un rapporto con questo re, è con questo re che viene da noi. E lui stabilisce i termini, non noi. Un mio amico è stato invitato da andare davanti alla regina. Sarà un incontro molto bello, ce ne sono tanti altri. Ma lui non decide come si comporterà davanti alla regina. La regina decide per lui. Ok? Perché la distanza è grande tra lui e la regina. Allora, il primo patto che Dio ha fatto con l'uomo, il primo modo in cui Dio si è relazionato con l'uomo, viene chiamato spesso un patto di opere. Ci sono diverse terminologie, ma il più comune è un patto di opere. Adamo, vi ricordate Dio cosa disse ad Adamo? Se tu mangi di questo albero, tu morirai. Dio chiede ubbidienza ad Abramo. Se tu vuoi godere la mia benedizione, mangi tutto quello che c'è in questo giardino, ma non toccare il frutto di quest'albero. La condizione per la salvezza, la condizione per la vita, qual è? Ubbidienza. Adamo ha fallito, ha peccato, e quindi la conseguenza di aver violato quel patto, qual è? La morte. Noi siamo sotto condanna perché chi ci rappresenta, Adamo, nostro padre, ha violato quel patto, e quindi le conseguenze di quando violiamo un patto, nel caso di Dio, è la morte. Ok? Quindi quel patto non ha funzionato. Quindi Dio ha fatto un secondo patto, dice nell'ultima citazione. Essendosi l'uomo con la sua caduta reso incapace alla vita per quel patto, è piaciuto al Signore stabilire un secondo, comunemente chiamato il patto della grazia. La differenza qual è? Adamo Dio ha chiesto l'ubbidienza. Adamo ha fallito, quindi Dio ha fatto un altro patto. E il fondamento di questo patto non è l'ubbidienza, è la grazia. In esso, in questo patto, in questo accordo, in questa alleanza, Dio offrì gratuitamente ai peccatori vita e salvezza tramite Gesù Cristo, richiedendo da parte loro, per poter essere salvati, la fede in Lui. Ecco, questo è il patto di grazia. Questo è l'unico modo con cui noi possiamo avere un rapporto con Dio. L'unico modo per essere alleati di Dio, per essere amici di Dio, è questo. Non le opere, ma la grazia. Questo patto di grazia è stato manifestato in diversi modi. Ad esempio abbiamo il patto che Dio ha fatto con Noè, con Adamo stesso. In Genesi 3, vi ricordate, abbiamo la prima proclamazione del Vangelo, il primo messaggio evangelistico. Quando Dio dice che il seme della donna schiaccerà la testa del seme del serpente, la prima promessa di salvezza è lì. Adamo, tu hai fallito. Tu non sei stato capace di ubbidire. Io ti salverò tramite il seme della donna che sappiamo essere Gesù Cristo. Quindi già lì, già con Adamo, Dio ha preparato un nuovo modo di salvezza, un nuovo modo per la vita eterna, che è la grazia. Noè, Abramo, capitolo 15. Dio manifesta la sua grazia ad Abramo in questo patto. Anche la legge di Mosè c'è un aspetto di grazia. Vi ricordate prima dei 10 comandamenti cosa dice Dio? Io sono il tuo Dio che ti ha salvato dall'Egitto. Davide. E anche noi. Noi siamo nel nuovo patto. Dio ha rivelato la sua salvezza, la sua grazia, in un modo più completo nel nuovo patto. C'è un'alleanza tra noi e Dio che si basa sulla grazia di Dio. E gli elementi di questo nuovo patto, alcuni di questi sono visibili anche in quello che vedremo questa sera con Abramo. Ok? Quindi questa è una spolverata veloce e spero, come andiamo nel capitolo, che diventi ancora più chiaro. Prima cosa, Dio interviene. Vediamo nel versetto 1 che dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione a Abramo dicendo. Quindi è Dio che interviene. Non è Abramo che prende l'iniziativa, è Dio che la fa. Dio vede Abramo in una certa situazione e Dio interviene. E interviene parlando. Lui parla ad Abramo. Per noi, adesso leggiamo la vita di Abramo e vediamo che Dio parla ad Abramo nel capitolo 13, nel capitolo 12, capitolo 14, capitolo 15, 16. Dio sembra che stia sempre parlando con Abramo, ma spesso passano degli anni in cui Abramo non sente niente da parte di Dio. Nulla. Non è come noi che Abramo aveva la Bibbia da leggere per sapere la volontà di Dio. Non c'era niente. Quindi immaginate che gioia, che incoraggiamento per Abramo quando Dio interviene nella sua vita, quando Dio viene a lui di nuovo, quando Dio gli parla di nuovo. Che incoraggiamento per Abramo. Dio sa che Abramo ha bisogno della sua voce, della sua parola. E Dio interviene secondo il bisogno di Abramo e gli parla. Dio interviene rivelando. Dio rivela ad Abramo se stesso. Gli dice al versetto 1, io sono il tuo scudo. Abramo ha avuto una guerra nel capitolo 14, vi ricordate? E Dio gli sta ricordando, se tu sei vivo, se tu sei ancora qui, è perché io ti ho protetto. Io sono il tuo scudo. Tu non hai bisogno di altri aiuti perché io ti proteggo, io ti aiuto, io provvedo per te. Dio sta rivelando se stesso
ad Abramo. Dio sta dando ad Abramo una migliore conoscenza di sé. Spesso si dice che la teologia rovina, che la teologia è una cosa brutta. Ma è vero che alcuni aspetti della teologia sono noiosi, non sono necessari, dividono, causano problemi. Ma la teologia è una cosa fondamentale. Il paradiso sarà teologia perfetta, perché conosceremo Dio. Quindi Dio sa che Abramo ha bisogno di conoscere Dio. E quindi gli ricorda chi lui è. E quello che noi abbiamo bisogno è di conoscere il nostro Dio. Se noi conosciamo Dio, meglio lo conosciamo e più sarà facile per noi fidarsi di Lui. Spesso dubitiamo di Lui perché non lo conosciamo. Dubitiamo le sue promesse perché non le conosciamo. Non capiamo la sua volontà perché non la conosciamo. Dio nella sua grazia dà ad Abramo di conoscerlo. Dio si rivela ad Abramo. Gli parla, gli rivela, gli ricorda. Gli ricorda che tutto quello che lui ha e tutto quello che lui è lo deve a lui. Gli dice che nel versetto 7, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei. Sono io. Ricordati quello che ho fatto per te. Allora, quando io faccio così con Elisabetta, perché voglio così in cambio? Mi sto un po', guarda quanto ti voglio, io gli dico, ho lavato i piatti, ho cucinato, ho fatto la colazione dei bambini, Elisa, quando sono bravo, no? Ma Dio non lo fa per quel motivo. Dio lo fa per incoraggiare Abramo. Gli dice, Abramo, lo so che è da tanti anni che aspetti, lo so che la promessa non si è ancora avverata, ma ricordati tutto il bene che ti ho fatto. Non dubitare, non ti scoraggiare. Ricordati chi sono e quello che ho fatto per te. Spesso nel libro dei Salmi troviamo che i salmisti fanno la stessa cosa. Per incoraggiarsi nelle difficoltà e nelle prove, si ricordano quello che Dio ha fatto in passato, perché se Dio mi ha salvato in passato, lo farà anche in futuro. Se ha provveduto per me 10 anni fa, 5 anni fa, avanti ieri, lo potrebbe fare anche oggi. Lui non cambia mai, lui è lo stesso Dio. Oggi, ieri e in eterno. Quindi Dio vuole incoraggiare Abramo nel rivelargli la sua parola, rivelargli chi lui è, ma anche nel ricordargli quello che lui ha fatto per lui. Inoltre Dio interviene nella vita di Abramo promettendogli delle cose. Nella prima parte, nei primi 6 versetti, gli promette una discendenza. Conta le stelle se puoi. Immaginatevi adesso, non i nostri cieli stellati con tutta la luce che non si vede niente, immaginatevi Abramo nel deserto, senza nessuna luce artificiale, una bellissima notte senza nuvole, tutte le stelle. E Dio gli dice, le puoi contare? Così saranno i tuoi figli. Non si potranno contare. Quindi, che incoraggiamento per Abramo che Dio gli promette di nuovo, che Dio gli ricorda il suo impegno nel provvedere per una grande discendenza. Dal versetto 7 in poi, gli dice la terra. Questa terra dove tu abiti oggi, dove sono i cananei, tutti questi popoli, sarà la tua terra. Dall'Eufrate al Nilo sarà la tua terra. Questa terra sarà tua. Quindi Dio sta incoraggiando Abramo. Dio è intervenuto nella vita di Abramo. Questo aspetto qua, che per noi è l'ABC della fede, una cosa fondamentale, però è una cosa molto importante, perché alcune persone, quando pensano alla grandezza di Dio, dicono... Se c'è un Dio, perché alcuni dubitano, ma Dio non si interessa di noi. Dio non ha nessun interesse per noi. Dio è nella sua beata felicità e non fa niente per noi. La realtà è che il Dio della Bibbia è un Dio che conosce i nostri bisogni e interviene nelle nostre vite. Alcuni pensano che Dio esiste
che abbia creato ogni cosa, che ha dato la carica al mondo e poi l'ha lasciata fare, come con un orologio la sveglia. Che le cose vanno avanti per conto loro. Ma non è vero, perché il Dio di Abramo, il Dio della Bibbia, il nostro Dio, è un Dio che giornalmente è a contatto con le sue creature, è un Dio che costantemente interviene nelle vite del suo popolo, dei suoi servi. Dio è un grande Dio, completamente diverso da noi, eppure questo abisso che esiste tra noi e Lui non lo ferma dal venire a noi, dall'intervenire nelle nostre vite, dall'aiutarci, da provvedere per i nostri bisogni. Il nostro Dio è un Dio che interviene, che conosce le nostre difficoltà, i nostri bisogni, quello che ci serve e interviene. Dio vuole che preghiamo. Perché? Perché Lui vuole rispondere alle nostre preghiere. Quando noi preghiamo, cosa diciamo? Diciamo di credere in un Dio che interviene. Un Dio che è pronto a fare quello che è buono per noi. Elisè dice che il suo orecchio non si è indurito e il suo braccio non si è accorciato. Dio è un Dio che interviene. È un Dio che provvede tutti i giorni per il nostro cibo, la nostra salute, la nostra vita, i nostri figli, tutto quello che abbiamo, che godiamo, che sperimentiamo, è perché Dio è presente e attivo nelle nostre vite. Anche quando noi non lo vediamo. Questa mattina sono quasi morto. Ero nelle strisce pedonali, mi sono dimenticato che ero in Italia e mi hanno quasi messo sotto. E mi hanno anche dato la colpa. Chi mi ha salvato? I freni di quella macchina non hanno funzionato abbastanza bene perché la macchina è passata davanti a me. Io non l'ho neanche vista quella macchina. Cosa è successo? È stato il Signore. Dio, nella sua provvidenza, mi ha protetto. È intervenuto e ha fatto sì che io sia qui a predicare per voi. Dio interviene, amici. Dio è presente, Dio è attivo. Il secondo aspetto è che Dio risponde. Dio risponde. Dio risponde alla confusione di Abramo. All'inizio del capitolo Abramo dice a Dio, sì, belle promesse, belle parole, intanto il mio erede non è mio figlio, è il mio servo. Non sono più sicuro se tu farai quello che hai detto di fare tanti anni fa. Non sono mica tanto convinto. Gli anni sono passati, però io non c'ho ancora figlio, c'ho quasi 100 anni e figli, non è vero. Quindi come tradizione ai tempi il servo diventava l'erede. Quindi Abramo è un pochino debole, la sua fede non è più forte, e quindi Dio risponde al bisogno di Abramo. Dio risponde alla confusione di Abramo. E come? Confermando le sue promesse, confermando il patto, confermando il suo impegno a dare ad Abramo una terra e un popolo. Dio sa che Abramo ha bisogno di quello in quel momento lì, nella sua confusione. Dio lo schiarisce la mente, lo rafforza, lo incoraggia, riconfermandogli quelle meravigliose promesse che gli aveva fatto in passato. Dio risponde alla fede di Abramo. Allora, Abramo sente queste promesse di nuovo e lui credette, la sua fede è rafforzata. Vedete, quando dice l'autore della lettera agli ebrei che la fede viene dall'udire la parola di Dio. Dio parla e l'Abramo che era confuso crede. Se noi vogliamo una fede forte, dobbiamo ascoltare la voce di Dio. È quello che, dove troviamo questa voce di Dio? Nella Bibbia, nella sua parola. Ok, quindi Abramo credette, Abramo è rafforzato dall'intervento di Dio, crede nella promessa di Dio, crede nel Signore e Dio risponde a quella fede. Dio onora quella fede. Come? Gli contò questo come giustizia. Paolo dice questa è la salvezza. In questo momento Abramo è stato giustificato. Tutti i suoi peccati sono cancellati. Paolo prende questo almeno come, questo è il modo in cui Dio salva. Quindi Dio, com'è che Dio risponde alla fede degli uomini?
onora quella fede. Quindi se tu credi nel Signore, in Gesù, Dio ti conterà quello come giustizia. Dio ti giustifica, Dio ti dichiara giusto, Dio ti perdona i peccati, Dio ti salva. In più, Dio risponde alla domanda di Abramo. Al versetto 7 in poi, Dio gli dice: ti darò una terra. E gli dice Abramo: Dio, come posso conoscere che sarà veramente così? Come faccio a sapere che questa terra apparterrà a me? Dammi una prova. Vi ricordate Gedeone? Il vello, cos'era in italiano? Non so se era un vello o se era un tappeto. Bagnato tutto intorno, asciutto il vello, poi bagnato il vello, asciutto tutto intorno. Gedeone ha chiesto un segno a Dio per confermargli la sua promessa. E Abramo la stessa cosa: Dio, dammi una prova. Gli anni sono passati, io e Sara siamo vecchi, siamo sicuri veramente, non è che me lo sto sognando la notte, è veramente la tua promessa. Dammi una prova. E Dio risponde a quella richiesta, con una cerimonia particolare. Ok? Quando c'è un patto, un'alleanza, ci sono delle cerimonie, gli anelli, quando ci siamo sposati, cos'è quello? Una cerimonia, è un simbolo. La cena del Signore, cosa è? È un simbolo di un patto. Quando c'era un patto nell'Antico Testamento, le due parti mangiavano insieme. Vi ricordate Abimelech cosa ha fatto? Ha portato il pane e il vino. Hanno sigillato la loro alleanza con un pasto. Gesù ha sigillato la sua alleanza con i suoi discepoli con un pasto. Nell'Antico Testamento cosa facevano a Pasqua? Mangiavano. Un ricordo, un simbolo di quell'opera di salvezza che Dio aveva fatto. E qui c'è una cerimonia particolare. Dio dice ad Abramo: prendi degli animali e stagliali in due. In ebraico si dice il patto viene tagliato. Ok? Quindi questi animali venivano tagliati, venivano divisi. E le due parti che facevano il patto dovevano camminare in mezzo a questi animali divisi. Perché? Cosa voleva simboleggiare quello? Stavano dicendo: se io non rispetto il mio patto, se io fallisco, se io violo il patto, sarò trattato come questi animali. Quindi se io, che ero il piccolo, il servo e il re, camminavamo in questi animali, se io non ubbidivo al re, il re aveva il diritto di uccidermi. Ok? Quindi questa è la cerimonia. Dio dice: fai così, stiamo facendo un patto, Abramo. Abramo capiva benissimo la sua idea. Però c'è una cosa di diverso questa volta. Perché non passano Abramo e Dio attraverso gli animali, ma passa solamente Dio. Versetto 17: come il sole fu tramontato, venne la notte oscura, ecco una fornace fumante, una fiamma di fuoco, e questo è Dio, una teofania, una visione di Dio, passare in mezzo agli animali divisi. Cosa sta dicendo Dio qua ad Abramo? Ti puoi fidare di me, perché se io fallisco, se non faccio la mia promessa, se non compio le mie promesse, allora io sarò trattato come questi animali. Può Dio morire? No. Dio sta rassicurando Abramo, dicendogli: sta tranquillo Abramo, io rispetterò il mio patto, io farò quello che ti ho promesso, come è vero che io sono il Signore, come è vero che io sono l'Eterno, queste parole si adempiranno. Ma c'è un altro simbolo qua. Dio sta dicendo: la maledizione del patto, se questo patto viene violato, le conseguenze di questo patto violato non cadranno su di te, Abramo, ma su di me. Anche se tu fallisci, Abramo, anche se tu dovresti essere punito, sono io che passo dagli animali, io sarò punito per te. E dove succede questo, amici? Al Calvario. Noi abbiamo violato il patto, noi siamo maledetti, perché abbiamo disubbidito, abbiamo violato il patto con Dio. Meritiamo la morte, ma noi non siamo passati agli animali, Dio l'ha fatto. E quindi Gesù, che è Dio, ha preso di sé la maledizione, le conseguenze negative di quel patto violato. Lui si è preso l'impegno di pagare per le nostre fallimenti. Dall'Antico Testamento vedete che Dio si sta già preparando per la croce, per il Calvario, per Gesù. Quindi Dio interviene, Dio risponde, Dio giustifica. Versetto 6, di nuovo. Egli credette, Abramo, credette al Signore che gli contò questo come giustizia. La giustificazione, essere giusti davanti a Dio, non è qualcosa che noi facciamo. Timoteo, nella sua preghiera, diceva questo, quanto lo colpiva questo fatto, che non dipende da noi, da quello che noi facciamo, dalle nostre opere. È l'opera di Dio. Abramo è giusto davanti a Dio perché Dio gli ha contato la sua fede come giustizia. Non perché Abramo è stato giusto. Abramo stava dubitando, Abramo era confuso, non era più sicuro. Ma Dio lo ha giustificato. Se noi siamo giusti davanti a Dio, è perché Dio ha fatto un'opera per noi. Dio ha fatto qualcosa che noi non potevamo fare per noi stessi. Abbiamo provato forse a essere giusti davanti a Dio. Abbiamo provato a ubbidire ai Suoi comandamenti. Abbiamo provato a essere perfetti come Lui è perfetto. Non siamo riusciti. Dio ci ha giustificati. Quindi la sua opera, ma è anche la sua dichiarazione. E l'ho detto questo tante volte e ve lo ripeterò fino a quando non lo sapremo tutti a memoria. La giustificazione è una dichiarazione di Dio, dove Dio ci dichiara innocenti, Dio ci dichiara giusti. Questo è il significato nella Bibbia. La parola greca usata per giustificare vuol dire proprio quello. Vuol dire che Dio dichiara qualcuno giusto. Non è che Dio lo fa diventare bravo. Quella è un'altra cosa. Dio ci fa diventare bravi, ci santifica, ci rigenera, ci purifica, c'è un nuovo cuore. Ma la giustificazione è un giudice che dice Gavino è innocente. Tutti i suoi errori, i suoi peccati, le sue cadute passate, presenti e future sono cancellate. Qualcuno ha pagato per lui. Il debito non c'è più. Gavino è giusto davanti a me. E questo è vero per chiunque crede in Cristo. Quindi la sua opera, la sua dichiarazione, la sua condizione. Come faccio a sentire questo? Come faccio a essere giusto davanti a Dio? Non sono le opere, è l'opera di Dio, è la fede. Egli credette. Perché deve essere la fede? Lo siete mai chiesti? Perché Dio vuole che noi crediamo in Lui? Perché se la mia salvezza dipendesse da me, dalle mie opere, sarebbe impossibile, prima di tutto, perché non ce la farei. Ma anche se fosse possibile, potrei dire a Dio, me la sono guadagnata. È merito mio. Ho dovuto collaborare alla tua opera. Ma Paolo dice, è per grazia affinché nessuno si glori. Affinché nessuno possa dire, Dio, io ti ho aiutato. Nessuno di noi, nel giorno del giudizio o in cielo, potrà dire a Dio, sono stato bravo, Ha visto quanto ho fatto bene? È stato facile salvarmi Dio, vero? Nessuno potrà dire così. Perché la nostra salvezza, la nostra giustificazione, sono l'opera di Dio dall'inizio alla fine. Quindi se è tutto fatto, quello che devo fare è di ricevere. È come a Natale, quando compriamo i regali ai nostri figli. Non ci aspettiamo soldi. Diciamo, se io faccio un regalo a Michela, non che gli venga mai in mente, ma non è che mi dirà, papà, quanto ti devo. No, è un regalo. Quello che io mi aspetto da mia figlia è che glielo prenda, che lo apra, che lo usi. Quindi quando Dio ci salva per grazia, ci giustifica per grazia, cosa fa? Lui vuole che lo prendiamo. Dice, qui è la giustizia, qui è la mia giustizia, qui è il perdono dei peccati, qui è la salvezza, qui è la vita eterna. Prendilo. Non provare a guadagnartelo, prendilo, è tuo. Goditela. Questa è la fede. Quindi se tu vuoi essere giusto davanti a Dio, tutto quello che devi fare è credere in Dio. Credere in Gesù, credere nel Signore. E se tu credi, dice qua, il Signore conterà quello come giustizia. Il Signore ti dichiarerà giusto. Diventerai innocente davanti a Dio. E se Dio ci ha giustificato, chi ci può condannare? Se Dio dice giusto, il diavolo può accusarci. I nostri amici ci possono accusare. La coscienza ci può accusare. Ma se Dio ci ha dichiarati giusti, non c'è niente da temere. Siamo sicuri in Cristo Gesù. Quindi, se non sei ancora giusto o giusta davanti a Dio, ti supplico, fai come Abramo. Credi nel Signore e sarai salvato.